Prossimo abbiamo un messaggio che vogliamo condividere con i fratelli, è da parte di Nasserà,
Nasserà.
la sorella della Francia che vive in Italia adesso, sposata in Italia.
Sposato con Daniele, no?
Sì, con
Fratello
Daniele.
dolcissimo, sono una coppia, guarda, tanto di cappello.
Le abbiamo sentiti tutti insieme in diretta in Skype un po' di tempo fa.
Sì,
E ci hanno
dolcissime.
raccontato le loro esperienze nella chiesa e come adesso fanno la chiesa in casa, evangelizzano. Sì, sono dolcissimi.
Gloria a Dio.
Amen. E lei è molto brava con le traduzioni in francese?
Lei parla la lingua francese benissimo.
Oh yeah, super. Anche inglese lo parla. E adesso ci parla in italiano in questa registrazione
Sì,
audio
il
che sentirete.
suo italiano non è perfetto, però è
È
simpaticissimo,
super, è
super
cute.
simpatico.
Allora, vi mettiamo questo messaggio audio da parte di Nasserà, dove lei racconta un messaggio che il Signore le ha dato riguardo all'essere sposa di Cristo. Molto bello questo, molto profondo questo messaggio, perché lei dice: sì, sappiamo che la salvezza è facile, è gratis, devi solo credere, accettare Gesù e sei salvo. Però come si fa a diventare sposa di Cristo e come posso essere sicura che io sarò tra quelli che sono sposa di Cristo?
Dio ti benedica, Nasserà. Grazie, Signore. Sempre bello ricevere notizie da voi. Adesso ascolteremo questo tuo bel audio vostro. E lodiamo Dio per il vostro amore e la vostra fede. Andiamo avanti perché il futuro è tanto bello quanto. Quanto è bello il futuro? Bello quanto sono belle le promesse di Dio.
Amen.
Alleluia, gloria di Dio. Amen.
Amen,
La posso benedire in francese?
amen. Puoi in francese?
Ma insomma, oui, mi arrangio un poco.
Ok.
Mi
Sì.
arrangio un poco.
Ok.
Allora, se c'è qualche accento sbagliato, tu mi correggi?
Io no, ti corregge una sera.
Va bene, comunque, non so se. Allora, guarda, Cher Nasserà e Daniele, o Daniel, che Dio vous bénisse, un sacco, un sac. C'est toujours agréable d'avoir des nouvelles de vous. E questo sicuramente, sicuro insomma.
Sigurmon.
Non si capisce, scusa. Louons Dieu pour votre amour et votre foi en Dieu. Capito?
Sì, non è
Se no
male.
ti spiego.
Non è male, solo molto male.
Avançons. Avançons, voix de verbe avant. Compris? Toujours avant, parce que le futur, est aussi beau, bello, insomma, beau, et que les promesses de Dieu. Alléluia, anzi, alléluia, et gloire a Dieu. Amen. Alléluia. Hai visto?
Amen, amen.
Mica male, però, no?
Sì, ho capito cosa stai facendo. Stai
Capito?
facendo sentire il tuo accento in francese così lei non si sente troppo male quando parla in italiano.
No, non era quella
Sei molto
l'intenzione.
simpatico tu.
Non era quella l'intenzione, però j'espère che mi ha compris.
Anche io spero.
Va bene, j'espère che mi ha compris. Se tu non mi ha compris, scrive, s'il te plaît, un'email e moi o Angela traduciamo, come si dice? Angela, a tua l'amo a tua, a te la parola.
Sì, mettiamo questo audio da parte di Nasserà.
Envoyer.
Bonjour, carissimi amici e seguaci di Radio Blast. Buongiorno a voi tutti, ai nostri carissimi fratelli, sorelle, bambini e le tenerissimi, meno giovane, le persone anziane, tenerissimi che siete. E vi saluto, io sono Nassera e volevo condividere con voi un'esperienza che ho fatto qualche mese fa. Perdonatemi il mio italiano, è da correggere, magari da interpretare anche, ma con l'unzione e l'amore di Dio si supera ogni cosa. E con la mia testimonianza, io stavo per un periodo meditando sul fatto di come sapere se faccio parte dell'eternità insieme a Gesù come sposa, perché la salvezza ce l'abbiamo per grazia in merito di Cristo Gesù, che è il riferimento nelle Efesini 2, il versetto 8 e 9. Ma certo che un conto essere salvati, ma è un altro essere la sposa vera di Cristo Gesù. E mentre meditavo su questo argomento, sono stata presa all'inizio di timore, ho realizzato e desiderato fortemente far parte di quelli che si troveranno dentro la stanza con Cristo e non lasciato fuori quando Egli chiuderà la porta. Ho tanto pregato al Signore di mostrarmi come far parte della sua vera sposa. Una settimana dopo, più o meno, presto la mattina, mangiando la sua parola, ho letto in Efesini il capitolo 5, dal versetto 20 a 28, e mi sono tanto commosso, ho iniziato a piangere, ma di grande gioia, capendo come se fossero i miei occhi, la mia mente, il mio cuore erano aperti, come il cielo si era aperto, vedendo, ma non fisicamente parlando, ma spiritualmente, tutto all'interno, e capivo che qua giù è il momento di preparazione e che pochi capiscono che mentre siamo qua giù sulla terra ci siamo per imparare a confermarsi chi siamo e saremo nell'eternità. Sono state menzionate un'altra scrittura in Primo Giovanni al capitolo 4, il versetto 20, che è legato proprio a questo che stavo leggendo, Efesini capitolo 5, 20-28. Per chi si è sposata, come marito, moglie, è molto simbolico per imparare ad amare suo marito, sua moglie, eccetera. E chi non è sposato, ma è figli di un padre, madre, valgo lo stesso di amare suo fratello. Se io che sono sposata non amo mio marito, che vedo, che lo tratto male, che non lo rispetto, o più ancora che mi conforma a questo mondo, perché oggi è tremendo, ma oggi in particolare il mondo è entrato anche nelle abitudini di tanti cristiani. Non ci rendiamo neanche più conto che seguiamo il pensiero del mondo, cioè non essere più sottomessa al nostro marito. Perché ormai la sottomissione non è più alla moda, è finita, la donna è pareggiata all'uomo, eccetera, eccetera. Invece Dio lo chiedo e valga ancora oggi. È riferita a Ebreo capitolo 13, al versetto 8, che Gesù è lo stesso, ieri, oggi e per l'eternità. E quindi, insieme alla sua parola che si è fatta carne in Cristo. Per finire, ho capito che se non amo qua giù mio marito, sottomessa a lui come mio marito, a Cristo, non sarò preparata per essere una buona sposa di Cristo Gesù. Giustamente, con saggezza, equilibrio, da non fare di suo marito, sua moglie, un idolo, che Gesù Cristo viene prima di tutto e tutti, poi viene il resto, perché io personalmente mi ricordo che mio marito mi è stato dato come benedizione da Dio. Io, ecco le esperienze che ho fatte, che volevo condividere con voi, purtroppo lo si vede di troppo, che oggi anche in mezzo a delle sorelle cristiane ci siamo addormentate, sorelli. Noi non siamo più sottomessa al nostro marito come Cristo ce lo chiede, perché non lo dico io, ma è proprio scritto nella Bibbia, è Cristo Gesù che ce lo chiede. Oramai ci siamo conformati a questo mondo, non esiste più, siamo pareggiate al nostro marito, addirittura tante donne dirigono la loro casa, portano il pantalone, come si dice. questo non è biblico. E allora mi sono sentita di condividerlo con voi, perché io sono una serva inutile, ma ripiena dello Spirito Santo andiamo dritto sul suo cammino, ma non quella porta larga, quella porta stretta che mena a Cristo Gesù. Perché dobbiamo porre questa domanda: voglio veramente stare la sposa di Cristo Gesù? La salvezza certo che l'abbiamo in Cristo Gesù, però il cammino è lungo, è ripieno di amore e ne fa parte nella sottomissione. E impariamo a che cos'è questa sottomissione. Se Gesù ce l'ha chiesto, non è niente di male, anzi è tutta benedizione. Vi abbraccio fortemente e io sono molto riconoscente a Dio, a Gesù, allo Spirito Santo che ha messo la Radio Blast sul mio cammino, perché siete state un strumento grandioso per mio marito dolcissimo Daniele, perché la sua grazia mi sembrava che Gesù mi faceva grazia sopra grazia sopra grazia, mentre proprio la grazia è questa, è pareggiato per me all'amore, perché l'amore è immenso, non si tratta solo di amare, ma è paziente, non invidia e raggruppa così tante cose, così è la grazia, è profonda, non è solo la salvezza, ma è risvegliarsi e riaprire gli occhi di chi si è addormentato come me. E voglio ringraziare tanto Giuseppe, Angela, Dora, le figlie, Deborah, perché siete per me una famiglia che vi voglio tanto tanto bene insieme a mio marito. E prega il Signore che vi benedica veramente grandemente, perché non siete soltanto una radio, perché la vostra radio io non la vedo come una radio che passa le canzoncine a scelta, io lo vedo come un filetto da pesca, e quando si prende il pesce, qualunque pesce entra, grande, piccolo, storto, liscio, mettiamoli tutti, e poi siamo a noi a scegliere che ne vogliamo fare. E vi vedo come un strumento, più che una radio, un strumento nelle mani di Dio. E se a me mi viene da voler ascoltare una bella canzoncina, basta che mi metto su YouTube e me la scelgo la canzoncina, invece io vi ascolto perché siete proprio una radio edificante che sia sottomessa, che sia fatta carne come la parola di Dio, che vive attraverso anche di voi, perché devi vivere attraverso di noi tutti. Vi abbraccio veramente e vi lascio con la preghiera dell'Apostolo Paolo, che nel Filippesi al capitolo 2 dal verso 1 fino al verso 11, leggetevelo a casa. E l'ultima cosa che volevo condividere velocemente per chiudere con voi è che quando guarda mio marito che torna la sera a casa, io lui dico Gesù lo sapeva che io non ce la facevo aspettarlo così tanti anni sulla terra, e allora per permettermi di aspettarlo, a rivederlo un giorno faccia a faccia come lì è, mi ha messo a te mio marito per poter aspettare. E dobbiamo girarsi verso i nostri mariti, verso le nostre mogli, e lo amare come Gesù ci ha amato. Vi abbraccio, buon weekend, gloria a Gesù.
Amen, gloria a Gesù. Grazie Nasara per condividere questo messaggio veramente profondo. Grazie, grazie, grazie. Credo che parla ai cuori di molte persone. Attraverso la sottomissione e l'amore diventiamo sposa di Cristo, e questa vita qui è per insegnarci, prepararci, è una scuola, ogni giorno una nuova lezione per prepararci per eternità. Quindi se vogliamo diventare sposa dobbiamo imparare l'amore e la sottomissione vero, dal cuore, non solo perché devo obbedire perché è così scritto nella Bibbia, ma sincero dal cuore profondo, e allora vedremo grandi progressi spirituali anche in questa vita. Perché i premi e le benedizioni non saranno solo nella vita di dopo, nell'eternità, ma anche adesso vedremo grandi, grandi benedizioni. E questo lo vedo anche nella vita di Nasserà e Daniele. Loro sono una coppia super. Si vede che questo amore, questa parola viva nel loro matrimonio fa la loro relazione ad essere benedetta e protetta da Dio. Dio vi benedica, fratelli. Siete un bel esempio di una coppia cristiana.
E sono anche un bel esempio di la sposa di Cristo. Un bel esempio di come si cammina nella strada della sposa di Cristo. Il matrimonio non è ancora celebrato, però si vede chi sta camminando in quella direzione. Gloria a Dio.
Grazie Gesù.
Le medaglie non sono ancora state appuntate sul petto degli eroi che combattono, ma si vede chi combatte con tutto il cuore
sì,
invece lì seduto a pregare la domenica mattina,
sì,
rosari, seduto su una panca a scaldare panche. Si vede.
È vero, si vede.
Va bene? Si vede quelli che combattono e guidano gli altri ad avanzare, ad andare avanti per Gesù e a lodare Dio mentre avanzano, quelli che sono seduti a grattarsi lo stomaco, a grattarsi la pancia. Pregate per quei fratelli addormentati. Il Signore li ama.
Amen.
Svegliate il loro torpore religioso. Gesù ci sta chiamando. Grazie Nasserà, grazie Daniele. Torno al mio italiano se va bene per te.
Please.
Va bene. Gloria al Signore, così almeno ci capiamo. Gloria al Signore. E Nasserà ha toccato un sacco di punti, che qui c'è da meditare molto sul suo messaggio. Non solo le mogli che oggi sono femministe, che a casa portano i pantaloni. No. Cioè qui c'è tanti punti, la sposa di Cristo. Cioè, se una moglie non è una buona sposa per un marito, come fa a essere la sposa di Cristo? O viceversa il marito, se non è un buon marito, è la stessa storia.
Sì.
Che l'autorità del marito non è il bastone come certe religioni, che se la moglie si prende un sacco di mogli e poi le picchiano, le circoncidano le donne, così che diventano dei robot completi. Mostruoso quello che succede nel mondo, mostruoso, satanico. Dio benedica, Dio ti benedica Nasserà, sia un grande esempio. Grazie Signore. E lei parla della sposa di Cristo e
sì.
Le dice un conto, le dice essere salvati, ma un altro è essere la sposa vera di Cristo. E aggiunge, mentre meditavo, le dice questo argomento, sono stata presa all'inizio da timore e ho realizzato, dice Nasserà, e desiderato fortemente far parte di quelli che si troveranno dentro la stanza, cioè la camera nuziale, con Cristo, e non lasciata fuori quando egli chiuderà la porta. Perché non vai lì Matteo 25, 1? Ci sono fratelli nuovi che non conoscono la Bibbia, diamogli una rinfrescata. A cosa si sta riferendo Nasserà? Che Nasserà è una grande insegnante biblica. Daniele Dio deve amarti molto, Daniele. Ti ha dato la spalla eccezionale, come ha fatto con me e con Deborah. Io, se fossi in te, Daniele, salterei su e giù dalla gioia, sicuramente lo stai già facendo.
Amen.
Una spalla eccezionale ti ha dato, potete fare una chiesa eccezionale a casa vostra, perché la differenza è un mondo di differenza quando c'hai una moglie e un marito che coopera, che ti sostiene, lottano insieme, soffrono insieme, muoiono insieme per Gesù. È una differenza grandissima. Vai, Matteo 25, 1 in avanti, per i fratelli che non conoscono a cosa Nasserà si riferiva riguardo la sposa di Cristo, le vergini con olio.
Matteo 25. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Or 5 di loro erano avvedute e 5 stolte. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non presero con sé l'olio. Le avvedute invece, insieme alle lampade, presero anche l'olio nei loro vasi.
Ok, allora cosa sta parlando qui? Non sta parlando di quelli che vanno all'inferno, quelli che vanno in cielo, no. Qui sta parlando del regno di Dio, è diviso. C'è una divisione nel regno di Dio, ok? Una parte c'è vergini con olio, una parte vergini senza olio. Sta parlando del regno di Dio. Leggi l'inizio alla prima riga di nuovo.
Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini.
Ok, questo è il regno dei cieli. Il regno dei cieli sta parlando, non sta dicendo l'inferno e il paradiso. In cielo ci saranno i cristiani, con olio, senza olio. Andiamo avanti.
Verso 5. Ora, siccome lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono.
Ok, allora tutti dormono qui, le sagge e le non sagge. Però che è successo? Le sagge, hanno, insieme alle lampade, hanno preso dell'olio di scorta. E le stolte dice no, troppa fatica, prende olio di scorta, abbastanza un pochino nella lampada. E poi che succede? Mezzanotte tardi, si addormentano, logico, tutti dormono. E poi?
E sulla mezzanotte si levò un grido. Ecco, arriva lo sposo, uscite all'incontro.
Che orario di andare a un matrimonio? Chi ha mai sentito uno sposo che fa addormentare la sposa e arriva a mezzanotte? Ragazzi, questo è un test, d'accordo? Abramo sacrifica Isacco, il ricco, vuoi essere perfetto? Ma Luca 19, Matteo 19, vai, vendi tutto, è un test. Cosa vale più, le tue ricchezze, Isacco o l'eternità con Gesù?
Mm-hmm.
A mezzanotte arriva lo sposo, tafferuglio, corri di qui, corri di là, la mia lampada, l'olio, presto, lo sposo è qui. Ma che succede?
Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade, e le stolte dissero alle avvedute, dateci del vostro olio, perché le nostre lampade stanno per spegnersi.
Uè, amore cristiano qui, eh? Cioè noi qui crediamo nell'amore, cioè condividere, diciamo, tu hai di più, io ho di meno, tutti uguali, l'ho detto anche a Karl Marx, va bene, l'ho detto anche a Stalin, l'ho detto anche a Mao Zedong, dico, uè, tutti uguali, tutti con la bicicletta, tutti uguali, 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 tutti gli stessi. Avete più olio, noi di meno, dateci un po' d'olio. Non avete amore cristiano? Avanti.
Ma le avvedute rispondendo dissero, no, perché non basterebbe né a noi né a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratene. Ora, mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. Le vergini che erano pronte entrarono con lui per le nozze e la porta fu chiusa.
Uè, la porta è chiusa, sono andate dai venditori. Non sta parlando di olio di girasole qua.
No,
va al negozio,
no.
Un litro d'olio, pronto.
No,
caro. Qui sta parlando dell'olio della fede, l'olio dei frutti. Da loro frutti li riconoscerete. Le anime a cui abbiamo dato la salvezza, la gente che abbiamo liberata dai demoni, la gente che abbiamo guarito, l'amore che abbiamo dato. Non è un negozio, diamo un litro d'olio. Cerchiamo di svegliarci, va bene? Questo qui è olio di fede e questa non è una lampada qualsiasi, è la lampada che fa luce alle anime che cercano la strada di uscire dall'inferno del mondo per andare da Gesù alla salvezza, alla vita eterna. Questo viaggio è durato anni è durato il viaggio, è andato in giro a cercare pecore, ad evangelizzare, finalmente l'hanno trovata, l'ha convertito, hanno iniziato chiese nelle case, hanno fatto crescere le pecorelle. Gesù ci ha messo 3 anni e mezzo a far crescere 11 discepoli, il 12esimo non ce l'ha fatta. Non è così 448, come quelli aspettiamo che viene l'anticristo, l'abominazione, godiamoci la vita, la torta e guardiamo la televisione e fratello Giuseppe è impazzito, lo vuole che mi vendo tutto e vado nel terzo mondo. E poi vediamo se fate in tempo a vendervi tutto quando spunta l'anticristo, spunta il caos, c'è il crollo finanziario, cominciano le guerre. Vedremo, vedremo. Darsi da fare, ragazzi, mettere l'olio adesso, avanti.
11. Più tardi giunsero anche le altre vergini, dicendo, Signore, Signore, aprici! Ma egli rispondendo disse, in verità vi dico che non vi conosco.
Non vi conosco?
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà.
Praticamente Gesù le tratta queste vergini con olio. Questi sono cristiani salvati, nati di nuovo, battezzati nello Spirito. Nessun altro sta aspettando di sposarsi con Gesù.
Sì, sì.
Va bene, uno che non è battezzato nello Spirito neanche capisce cos'è il matrimonio col Signore. Questi stanno aspettando di sposarsi con Gesù. E Gesù gli dice, non vi conosco. Lo stesso quegli altri di Matteo 7, 21, 23, cosa dice? Abbiamo fatto miracoli, cacciato demoni. E Gesù gli dice, non vi conosco, andatevene da me, generazione malvagia. Allo stesso livello. Oh, poi sappiamo che questa camera nuziale non è esattamente una cameretta di albergo presa in affitto. Questa è la Nuova Gerusalemme, lo vediamo in Apocalisse 21, che scende dal cielo come una sposa. E allora, fratelli, sta dicendo qui, non è che, come qualcuno ci ha scritto, fa quando sono in cielo, c'è un fratello che ci ha scritto, c'ha problemi intrasessuali, preghiamo per lui, ci ha scritto, abbiamo pregato per lui, e dice, adesso qui voglio, io sono diventata donna, farò la donna, in cielo farò quello che dice Dio. E no, caro, non è così la storia. Quando arrivi in cielo, o c'hai l'olio o non ce l'hai. Se qui ti sei fatto castrare, che non sei più un uomo, sei una donna, adesso vivi, entro in un convento di clausura, fratello. Non sto parlando di quello cattolico, sto parlando di quello biblico, cioè, sto parlando tra virgolette, dicendo fai la vita casta e ciao. D'accordo? Se tu hai abortito un bambino e il Signore ti toglie la... come si dice, che non puoi più avere figli, fai a meno di figli, paga per il tuo peccato, e così il Signore ha permesso che hai abortito, non puoi più avere figli, il tuo corpo non funziona più, paga il peccato e ringrazia Dio che non vai all'inferno. Va bene, fratelli, adesso è il momento di riempire le lampade con olio. Hai finito, Angela?
Sì.
Grazie, Signore.
Amen.
Un'altra cosa che dice, ho tanto pregato al Signore, dice Nasserà, di mostrarmi cosa fare per far parte della sua vera sposa. Una settimana dopo circa, presto la mattina, mangiando la sua parola, Efesini capitolo 5, ho cominciato a capire. Bellissimo, brava Nasserà, hai fatto proprio bene, guarda. Mi piace come dici che come mangi la parola. Vai a Geremia 15, Giovanni 6, Angela. Perché mangiare la parola come tu stai facendo è esattamente quello che Dio ci chiama tutti a fare. Perché è la ragione che molti di noi sono deboli, abbattuti, fiacchi, senza ispirazione, senza fuoco, senza potenza. Non stiamo mangiando. La prima cosa il dottore chiede al bambino come mangia? No, non mangia mai. Ah, e sta morendo allora se non sta mangiando. Ed è per questo che tante chiese stanno morendo, non mangiano, che mangiano? Immondizia. Io quando ero in India evangelizzare, andavo per le strade, sai dove mangiano le mucche sono sacre, e sai dove mangiano le mucche in India?
No.
Nell'immondezzai.
Oh.
Ogni immondezzai c'è una mucca che mangia.
Le
mucche sacre. Va bene, e questo tante chiese stanno mangiando nell'immondezzaio. Mondezzaio di internet, mondezzaio della televisione, mondezzaio delle cose del mondo, mangiano immondizia. Conseguenza, sanno solo scaldare panche. Svegliamoli e andiamo all'attacco.
Amen, amen.
Però Nasserà dice, stavo mangiando la sua parola. Cibarsi la parola di Dio e vuol dire cibarsi del corpo di Gesù. Alleluia. Brava Nasserà, Geremia 15:16.
Geremia 15:16. Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore Dio degli eserciti.
Gloria a Dio.
Bellissimo.
Gloria a Dio. Questo è quando Gesù ha detto, poi andiamo a Giovanni 6, c'è una bella scrittura lì. Quando Gesù ha detto di mangiare il suo corpo, si riferiva a questo. Vabbè, leggilo Giovanni 6, 53 a 56. Questo è mangiare il corpo di Cristo.
Perciò Gesù disse loro, in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui.
Ora, le false religioni hanno tradotto questo nella comunione della domenica mattina. Ora, è bello fare la comunione, io la faccio sempre, ottimo, fantastico, il periodo la faccio tutti i giorni, facevo, bellissimo, mi piace farla. Ma non è quello che sta parlando di Gesù. Perché queste religioni baldracche predicano queste bugie? Perché siccome la comunione... dicono loro, la possono dare solo loro, abracadabra, magia diventa carne, dicono loro, e solo loro possono fare, nessun altro ha questi poteri magici. E allora tu per salvarti devi prendere la comunione che solo loro, monopolio stare tabacchi, solo loro possono darti, bugie. Va bene, Geremia dice, ho trovato le tue parole, le ho mangiate, le ho divorate. Gesù dice, dovete mangiare la mia carne e bere il mio sangue, cos'è? Sono le sue parole. Gesù cos'è? Gesù è la parola. Quindi quando Gesù sta dicendo mangiare la mia carne, sta dicendo mangiare la mia parola, perché io sono la parola.
Sì, sì, sì.
Grazie Signore. Uh-huh. Guarda, poi una cosa che lei dice anche, per finire ho capito che se non amo qua giù mio marito, sottomessa a lui come mio marito, come al mio marito celeste Cristo, non sarò preparata per essere una buona sposa di Cristo Gesù. D'accordo, uh-huh. 100%, vale per te una sera, sottomessa al marito, se è marito cristiano, se no non c'è neanche matrimonio, e vale per il marito. Vale per le mogli e vale per i mariti. Come fanno i mariti a essere sottomessi alle mogli? Angela, domanda difficile,
no,
da un milione
difficile.
Di dollari.
Non è difficile, perché tutti noi, uomini o donne, dobbiamo sottometterci allo Spirito di Dio in qualsiasi persona.
Brava, risposta esatta.
Vinci... Solo che, come ha detto proprio Nasserà, la sottomissione oggi non è più alla moda, è la ribellione che è alla moda, anche nel mondo cristiano purtroppo.
Se le dici, oggi in particolare il mondo è entrato anche nell'abitudine da legge di tanti cristiani, non ci rendiamo conto neanche più che seguiamo il pensiero del mondo che ci insegna a non essere sottomessa al nostro marito, perché ormai la sottomissione non è più di moda, è finita, la donna è uguale all'uomo. Primo Corinzi 11:3, cosa dice? Voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo e il capo di Cristo è Dio. Vai a 1 Corinzi 11:3 a aprire, capito? Cioè, una sera Dio ti benedica, questa donna è una profetessa, sta veramente per, non perché conosce le scritture, i farisei conoscono le scritture meglio di me e di una sera messi insieme. Il punto è il dono di profezia è discernere le scritture. Va bene, i farisei conoscevano più Bibbia dei discepoli. Non è la conoscenza biblica, non essere una chiave biblica ambulante, quello che invece di carezzare spari, invece di sparare a carezzi, il diavolo invece di sparargli. Cioè, il dono profetico e quale parola usare, che la Bibbia c'ha tutto il contrario di tutto. 3.000 denominazioni, 3.000 religioni cristiane principali lo insegnano. Va bene? Allora qui dice, Primo Corinzi, ce l'hai Primo Corinzi,
sì,
11:3, rileggilo.
Primo Corinzi 11:3, ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, e il capo della donna è l'uomo, e che il capo di Cristo è Dio.
Va bene, quindi sì, è vero, come dice Angela, sottomessi uno all'altro, ai doni uno dall'altro, però a volte quando c'è una discussione, Barnaba e Paolo che litigano in Atti 15, Paolo e Pietro che litigano, Galati capitolo 2, e chi comanda?
È difficile, perché entrambi hanno lo Spirito di Dio, allora deve essere tra di loro uno che è il leader.
Sì, e chi era il leader in Galati capitolo 2? Perché Pietro è stato nominato il leader della prima chiesa. Domanda difficile, Angela. A me mi piace inguaiarti.
Grazie.
Prego, sempre al tuo servizio.
Chi era il leader tra Paolo e Pietro?
Sì.
Erano perché, entrambi leader.
Perché tra Paolo e Barnaba la risposta è facile, no?
Sì, sì, sì.
Quindi Barnaba, non si sa chi aveva ragione o torto, dice solo un gran polverone, una grande lite polverosa, però e Paolo era il leader, no?
Sì.
E quindi giusto, torto o ragione, ti sottometti al pastore, ti sottometti a... Già, così è la storia, no? Non è che il pastore ha sempre ragione, però è il pastore.
Sì, sì, sì.
Il pastore non ha sempre ragione, ma è sempre il pastore. Quindi sottomettiti, che quando litighi col pastore devi sempre tenere un occhio su due punti. Quali sono? Come si dice in inglese? To keep your eyes on both sides. Inside and outside. In italiano si traduce. Tieni presente il suo punto di vista e anche fuori dalla chiesa. Capito? Quindi Pietro e Paolo, Galati 2, chi è che doveva sottomettersi? Vabbè, in questo caso si sa, Pietro lì aveva torto, d'accordo, ma... Barnaba e Paolo, Atti 15, non era chiaro. Ma supponiamo anche lì, chi è che doveva sottomettersi in Galati 2?
Non lo
Pietro
so perché...
ricorda il capo della prima chiesa.
Sì,
chi doveva sottomettersi?
Erano entrambi leader, Pietro e Paolo, quindi erano entrambi leader ma in direzioni diverse, diciamo.
No, Pietro è stato nominato capo della prima chiesa, ha detto Gesù.
Sì, sì.
Matteo 16, su questa pietra edificherò la mia chiesa, quindi Pietro era il sassolino che la prima chiesa... Cioè collegava il Pietrone Gesù alla prima chiesa, Pietro era il capo della prima chiesa. Angela, domanda difficile, lo sai, sei inguaiata. Galati 2, chi è che doveva sottomettersi?
Non lo so.
Ok, ascolta bene. E la scena dove è avvenuta? È venuta in una chiesa dove il pastore era chi?
Non lo so.
Paolo.
Ah, in Galati.
Certo, non mi ricordo la città, ma parlava ai Galati, la città, non andare a vederlo, ma non era, l'episcopato di Pietro.
Ok.
Era okay, era sì. Il territorio di caccia di Paolo.
Ok.
E quindi chi doveva sottomettersi?
Pietro.
Capito?
Sì,
cosa
sì.
Ha fatto Pietro?
Si è sottomesso,
mm-hmm, hai visto? Mm-hmm, mm-hmm. Pietro era un uomo di Dio, grandissimo, eccezionale, io non posso neanche lustrargli le scarpe, Pietro, infatti basta leggere le sue epistole, caro mio, c'è da rimanere senza fiato, ogni scrittura è una bomba. Paolo era il più teologico, capito? Sulla grazia. Pietro era veramente, veramente un vescovo, e Paolo anche. Va bene, quello che sto cercando di dire è che c'è sempre un capo, c'è sempre un leader.
Sì,
quindi
sì,
sottomettersi ai doni gli uni degli altri. Vabbè, però quando c'è una litigata tra Paolo e Barnaba, quando c'è una litigata moglie e marito, chi deve sottomettersi?
Quello che è il seguace si sottomette al leader.
E se il leader ha torto?
Puoi parlargli in amore e rispetto, però è sempre il leader.
E se lui dice no?
Lo segui.
Lo segui, brava Angela, è così la storia. Quindi una sera ha toccato un tasto delicato qui, perché noi non siamo maschilisti, assolutamente, voi sapete benissimo, non siamo per niente. Però in una famiglia, in un matrimonio, quando moglie e marito litigano, cristiani, e la moglie deve sottomettersi. Se sono cristiani, va bene, se non sono cristiani il matrimonio per me neanche esiste. Va bene, e non esisterà presto, perché non esiste un matrimonio non cristiano che dura. Sempre, 100%, sempre finiscono al divorzio, perché non devono neanche sposarsi. Va bene, perché dice quello che Dio ha unito, l'uomo non separi, giusto?
Sì.
Ma
sì,
Dio
sì.
Mica unisce al municipio, mica unisce due lesbiche, due omosessuali e due pagani. È certo che non li unisce. È per questo che vanno tutti a finire o il divorzio o divorziati in casa. E anche tra cristiani, tristemente. E poi, naturalmente, se ti sottometti al marito, il marito ha torto. Se il marito è cristiano, prima o poi dovrà svegliarsi e dire: cara moglie, sai, ieri ti sono sottomessa, che esempio che sei stato, sai, durante la notte ho dormito male, oppure mi sono svegliato male stamattina, Spirito Santo mi ha parlato, sai cosa, voglio chiederti scusa. Io ho fatto un sacco di volte con mia moglie c'ha il dono di, lei rimane umile, tranquilla, dice vabbè, fai come vuoi, come dici fa come vuoi, già mi preoccupo. Ah, mi dai ragione così senza litigare?
Oh.
E allora, sai perché si dice assecondare i pazzi, Capito? I pazzi si assecondano. Cioè dico, non è che per caso, dice non la fa come ti pare, allora io, andiamo a fondo qui. E poi tantissime volte ha ragione lei, ma veramente ha ragione lei.
Mm-hmm.
Va bene?
Ma proprio nei momenti difficili si impara la sottomissione, cioè quando il marito sbaglia, quando il leader sai che è nel torto e tu ti sottometti, è allora che si impara la vera sottomissione, perché quando sei d'accordo è facile sottometterti, però quando sei in disaccordo si impara come superare l'orgoglio e ubbidire.
Guarda, la vera superiorità del marito sta quando si sottomette alla moglie, quando questa ha ragione. Per capire quando ha ragione ci vuole il contatto con Gesù. Uh-huh. E il marito che picchia il pugno sul tavolo e dice qua comando io porto i pantaloni, è un poveraccio. È un poveraccio da compatire, to pity, è un poveraccio. Il marito che c'ha ragione perché c'ha i muscoli da orangotango gorilla e... mi fa ribrezzo uno così, cioè spero che non lo sono mai, se sto sbaglio fatto Dio mi perdoni, veramente odio quell'immagine del marito bullo o gorillesco, perché lui c'ha più muscoli, la moglie però è più dolce, è più come lo Spirito Santo, e mariti muscolosi, quando la moglie ha ragione, e se così, vabbè, la moglie, dolce moglie, sottomettetevi e poi come... dovete confidate in Dio.
Amen, amen.
Brava Nasera, ottimo. Qualunque moglie può imparare da questo messaggio che Nasera ci ha dato. Angela.
Amen. Un abbraccio Nasera, Dio ti benedica.
Un abbraccio tre forte, un abbraccion. Un abbraccion.
Un bisù, diciamo.
Un abbraccion tre forte. Tre forte. Quattro fort, più di... Va bene.
prossimo una testimonianza da parte di un fratello che abbiamo conosciuto da poco.